Radio Emilia Romagna. Cinema.
Michelangelo Antonioni, nel centenario della nascita del grande regista ferrarese. Nel centenario della nascita di Michelangelo Antonioni dedichiamo al grande regista ferrarese un piccolo ma appassionato ricordo, ripercorrendo i momenti salienti della sua carriera attraverso i suoi film più importanti e intrecciandoli alle vicende che hanno caratterizzato il panorama culturale e cinematografico dell'Italia del dopoguerra. In questa ambiziosa operazione abbiamo coinvolto il cinefilo Giacomo Martini, che per conto della Regione Emilia-Romagna ha coordinato una collana di pubblicazioni dedicata ai grandi registi del territorio, tra cui appunto Antonioni. Nelle prossime settimane verranno organizzate retrospettive, mostre e incontri dedicati ad Antonioni nella sua città, Ferrara, ma anche a Roma, a Bologna ed in giro per il mondo, a testimonianza della grandezza del cineasta e dell'impatto internazionale della sua opera, e avremo quindi l'opportunità di tornare su aspetti specifici della sua opera. Chi conosce il regista e i suoi film avrà l'occasione di rivedere sul grande schermo titoli come Zabriskie Point, Blow Up o Professione Reporter, mentre per chi non conosce Antonioni abbiamo cercato con questa conversazione di fornire qualche chiave di lettura utile a meglio comprendere la forza e l'innovazione di un grande regista emiliano.
In occasione del centenario della nascita di Michelangelo Antonioni proviamo a tracciare una figura di questo discusso e interessante esempio di cinematografia italiana che ha avuto poi riflessi in tutto il mondo e assolutamente ritenuto un regista sceneggiatore di portata mondiale, e lo cerchiamo di capirne un po' di più con Giacomo Martini, che ha recentemente curato una interessante pubblicazione per conto della Regione Emilia-Romagna. E proprio da questo partirei, dal rapporto col territorio, dal fatto che Antonioni è un regista ferrarese, italiano, e che proprio la prima parte della sua attività professionale riguarda un'attività documentaristica sul territorio.
Cioè, intanto voglio fare una premessa che è importante. Michelangelo Antonioni con Federico Fellini sono i due registi più amati nel mondo. Cioè, se tu vai in Canada,
registi italiani,
sì, in Argentina, vai e chiedi, parli di Antonioni e Fellini, si aprono le porte. Io ho assistito a incontri sulla figura di Antonioni all'estero, con la presenza di tutti dei personaggi incredibili che ne sottolineavano la grandezza e l'influenza che lui ha avuto, perché questa è la cifra determinante: quanto Michelangelo ha influito sul cinema, certo, non solo italiano ma internazionale. Poi è chiaro che, come dici tu, Michelangelo nasce, lavora e raccoglie il patrimonio che il territorio dove lui è nato gli dà. Non dobbiamo mai dimenticare, questa è una cosa che è un po' un vizio di noi italiani, anche di noi emiliani, che la Padania, non quella di Bossa ovviamente, il Po ha rappresentato un patrimonio per la letteratura, non solo per il cinema, per il teatro, straordinario. Cioè, quel Po, quel Delta, quella Bassa, come la chiamiamo noi,
ha stimolato il racconto, la voglia di raccontare.
Basta pensare a Zavattini,
certo,
basta pensare allo scrittore di Ferrara, che ora mi fugge il nome, quello delle storie ferraresi, quel grandissimo romanziere, c'ho un piccolo lapsus. Quindi, cioè, quel territorio si prestava, era talmente ricco di contraddizioni, di storia, che ha rappresentato per tutta una generazione, perché non c'è solo Antonioni, c'è Vancini, c'è tutta una generazione di scrittori e registi che, voglio dire, succhiano l'acqua del Po, sono impregnati di quella nebbia. C'è quella scena straordinaria della lunga notte del 43 con la nebbia, che è proprio la fotografia di questa terra. E Antonioni nasce come allora si usava, altro aspetto. Allora magari non andavi a scuola, non andavi al centro sperimentare a fare la scuola di regia, come ha fatto Bellocchio, per dire, ma raccontavi la tua terra attraverso quella scuola fondamentale che è stata ed è ancora, e per fortuna che è tornata, che sono i corti, che sono i documentari. Cioè, il cinema lo impari quando prendi una macchina da presa e incominci a raccontare quello che ti sta intorno. Le cose più semplici, non so, la gente che lavora, e i documentari di Antonioni sono straordinariamente documentari che potremmo definire neorealisti. Cioè, lui si forma e nasce come tantissimi allora. Ci sono alcuni documentari, uno che è famosissimo, che è Nettezza Urbana, Gente del Po, che è il suo primo lavoro, che è straordinario, che poi ritroveremo in Vancini, altro ferrarese, che racconta il Po. Quindi il Po è il maestro, la Padagna, la Bassa, la Nebbia, Zavattini. No, non dimentichiamo mai.
A un certo punto però Michelangelo Antonioni si sgancia dal, certo, neorealismo.
Certo, perché e poi scusami, un'ultima cosa, a Ferrara c'è un famoso giornale, siamo in pieno fascismo, ma verso la fine, che si chiama Corriere Padano, mi pare, dove incomincia a scrivere Antonioni, Vancini, Guido Aristarco, anche la grande critica italiana si forma, diciamo, sul Po. Può sembrare una cosa geografica, ma è così. Poi ovviamente l'Emilia, siamo subito dopo la guerra, siamo agli anni 50, non può offrire opportunità per fare il salto di certo, qualità, come è successo a Fellini, e quindi si va a Roma.
Si va a Roma.
E a Roma lui incontra il grande cinema. A Roma c'è già Fellini, arriverà quello che è stato lo sceneggiatore di tutti i suoi film, che è Tonino Guerra. Non dimentichiamoci mai che Tonino Guerra romagnolo, quindi altra terra, altra razza, però con un fortissimo attaccamento alla propria terra attraverso la poesia e il dialetto, perché scrive le poesie in dialetto, è considerato un grande artista e poeta del dialetto, altra forma di legame alla propria terra, e nasce questo binomio che durerà fino alla morte di Antonioni. Quindi Antonioni arriva a Roma e, come tutti ovviamente, incontra mille difficoltà. Poi che cosa succede in Michelangelo? Lui, a mio parere, è molto influenzato dalla Nouvelle Vague, perché a Roma intanto vedono i film che magari a Bologna o a Ferrara
era più complicato,
non si vedevano. Sì. Allora lui, tutti, come hai sottolineato anche tu, dice, lascia, diciamo, il neorealismo, il cortometraggio neorealista o realista, insomma, e fa una scelta che non vuol dire abbandonare la realtà, ma vuol dire andare a cercare dietro alla realtà che cosa si muove. Cioè, c'è un fatto, c'è un personaggio, c'è un'azione. Il grande regista deve comprendere e capire che cosa c'è dietro. È un po', fa un po' lo psicanalista, cerca di cogliere le motivazioni, le pulsazioni che stanno dietro a quelle storie e che le condizionano, anche se non si vedono. E quindi
questo ha a che fare un po' con la sua situazione di classe sociale, cioè il fatto di rappresentare una nuova borghesia,
certo,
del dopoguerra.
Lui è chiaro, non parla della borghesia, racconta perché, che cosa accade, la borghesia dopo la guerra di liberazione, in qualche modo la classe operaia è uscita sconfitta e quindi sta prendendo campo una nuova classe sociale che è la borghesia, dentro la quale lui intravede, questo è il suo messaggio fondamentale, tutte le contraddizioni, i limiti che essa sa mascherare e nascondere, e nascono i capolavori. Nasce l'avventura, nasce la notte, nasce il deserto rosso, film che sono quasi, sembrano scritti da un profeta, anticipa quello che sarà un tema fondamentale di tutta la cultura del Novecento, cioè la solitudine, l'alienazione. Questo è il tema fondamentale che segna la filmografia, soprattutto la prima parte, senza dimenticare che nel primo film, Cronaca di un amore, lui racconta una storia d'amore fra un signore che non è certo un ricco e una ricca signora della borghesia. Già lì, in questo conflitto, in questo scontro che è amore e scontro, c'è già in qualche modo in nuce questa separatezza, questa contraddizione che segnerà tutto il cinema di Michelangelo Antonioni. Nell'avventura, nella notte, nell'eclisse. Una cosa che io ho sempre amato nei film di Antonioni sono, perché si parla poco, sono le immagini che parlano, sono i silenzi che parlano.
Infatti viene definito il cinema dell'incomunicabilità, ma...
Mi hai tolto la parola di bocca. Cioè, non c'è bisogno di parlare, la parola spesso è superflua, è inutile, è una sovrastruttura. Il problema è che la gente non riesce a comunicare perché non riesce a conoscersi, perché dietro ognuno di noi c'è un mondo, c'è un mistero che noi non conosciamo e che spesso non vogliamo indagare, perché è più facile vivere sulla superficialità. E quindi il suo cinema, mi torna in mente l'Eclisse, è un cinema fatto di silenzi, di volti, di situazioni, grandi città, deserte, abbandonate, con i personaggi che sembrano quasi delle marionette in questo mondo. Questa è la straordinaria forza del cinema di Antonioni, che è di netta marca francese. Il grande cinema francese rompe questo meccanismo dove il cinema, che insomma, ha svolto anche quella funzione, è la testimonianza della realtà. Non è vero, fino a un certo punto. Il cinema c'ha anche, se l'occhio che lo guida è acuto e profondo, deve andare oltre, deve sapere leggere. Poi lui ha la fortuna che incontra due straordinari attori, la Mastroianni e la Monica Vitti. La Monica Vitti è perfetta per queste parti, quasi isterica, nevrotica.
Loro faranno coppia fissa,
cioè,
anche
poi
per un
saranno
lungo,
anche coppia nella vita. Poi c'è Mastroianni che sostituisce Gabriele Ferzetti, che è il primo attore suo, ma Ferzetti è già vecchio, Mastroianni è il giovane, tra virgolette, emergente, l'uomo che seduce, l'uomo che penetra certe realtà, che cerca in qualche modo di liberarle, poi sarà anche l'attore di Fellini. Ecco, questo è l'Antonioni, certo bisognerebbe stare a parlarne.
No, ma io guarda...
vita, ma questo è molto importante, cioè Michelangelo sceglie una strada difficilissima, perché poi immaginate i suoi film quanti incassi possano avere fatto, quanto successo possono avere avuto fra il pubblico che tradizionalmente va al cinema, ma però ha segnato, ha fissato una linea di lettura, di interpretazione che va al di là del senso comune.
E poi comunque al di là del successo di Botteghino, i grandi festival internazionali hanno riconosciuto in tutti i modi la filmografia.
Che è così. Però lui poi, in quanto era un uomo di straordinaria intelligenza e sensibilità, ha fatto anche altre scelte, cioè ha saputo anche cambiare, o perlomeno, no, cambiare è un termine improprio, ha capito che il processo della realtà dentro il quale lui si era inserito macinava nuove stanze, nuovi interrogativi, e quindi nascono film come Zabriskie Point, un film che ho amato immensamente, è il film secondo me sul 68 più bello di tutti.
Più bello di tutti. Ecco, da qui partirei per fare un esercizio un po' complicato. Su Antonioni è stato scritto di tutto da eminenti critici, quindi cioè, i cinefili interessati hanno accesso a una bibliografia sterminata. Invece con Giacomo Martini mi piacerebbe parlare di Antonioni a chi non ne sa niente, cioè chi ha poco un po' di passione per il cinema, e i nostri ascoltatori ne hanno, però non conoscono Antonioni, come si fa ad approcciare Antonioni, quali sono i film che non si può assolutamente perdere di Antonioni, ne selezioniamo due o tre e capiamo lo stato mentale con cui approcciare il film.
Ho capito bene, intanto bisogna smetterla e di avere quell'atteggiamento che è provinciale e stupido, per cui uno va al cinema e dice mamma mia c'è Antonioni, chissà cosa vuole dire, già uno entra che ha in qualche modo una forma di pregiudiziale di difesa. Antonioni racconta delle storie con cui tutti ti confronti, poi ti possono dare delle emozioni, non ti possono dare delle emozioni, ma voglio dire, non c'è tutta questa difficoltà o complessità, perché lui racconta, è il fotografo dell'uomo moderno e contemporaneo. Solo, e tu me lo insegni come anche i nostri ascoltatori, che spesso quando noi ci ritroviamo in certe figure sullo schermo, il meccanismo di difesa e di rimozione è fortissimo e fuggiamo. Perché questo è il problema. Cioè, ci sono alcuni film, per esempio il primo film, Cronaca di un amore, è un film di una semplicità elementare, è una storia di un amore che finisce male. Basta, non c'è niente, ma è come lui racconta quella città, la Milano dei ricchi e degli industriali, come racconta le periferie, perché è molto importante anche come uno usa la macchina da presa. Cioè, la cosa che più mi sorprese in Antonioni è come il rapporto che lui riesce a determinare fra i protagonisti, i personaggi, e l'ambiente in cui questi vivono. I suoi ambienti sono sempre molto, come posso dire, bisogna trovare, sono senza retorica, spogli, quasi assenti, vuoti, ma sono il segno di una città, di una società che sta avviando un processo che la distruggerà in qualche modo, dall'agricoltura all'industria. Tu proprio ti accorgi, pensa a Deserto Rosso, la Ravenna delle grandi raffinerie, c'è in lui un occhio, oggi si potrebbe dire ecologico e ambientalista molto forte. Quindi il film da non perdere è Cronaca di un amore. Zabriskie Point è un'altra storia d'amore di due ragazzi che sono in prima istanza li travolge la passione della rivolta, della politica, poi la passione della fuga e poi alla fine il loro amore finisce male. Questo itinerario, che è un itinerario fatto di passioni. L'altro film è Professione Reporter, te ne ho già citati tre, ma voglio dire, non voglio escludere gli altri perché non voglio sembrare...
No, ma era giusto per avere una così un'estrema però sintesi bisogna, per approcciare...
Come io, e forse sbaglio, quando qualcuno va a vedere, non so, un film di un grande regista, magari il suo ultimo film, e rimane sempre un po' ma deluso, perplesso, io gli dico sempre, sì, questo io lo posso accettare, ma bisogna sempre fare il conto che ogni film è come la pagina di un romanzo. Se tu non conosci...
cosa è stato scritto prima?
Esatto, fai fatica. Poi tu puoi dire che è brutto, per carità di Dio, che ti ha annoiato, spesso usano frasi che io aborro come lento, per carità, però ogni regista è un grande romanziere, o grande o piccolo, e i suoi film sono i capitoli di questo suo romanzo. Quindi per riuscire, se hai la volontà, la sensibilità, il tempo di comprendere il film che hai visto ieri, sarebbe opportuno che tu, oggi c'è la fortuna che ormai con il digitale trovi tutto, quindi questo ti aiuta. Quindi Antonioni devi andare a vedere subito I Corti e Cronaca di un amore.
Ecco, oltre al digitale ci aiuterà sicuramente la profusione di celebrazioni che verrà fatta in questo anno, in questo centenario della nascita. Per gli ascoltatori, cioè, sicuramente in Italia verrà offerto un tributo importante al maestro Antonioni, di conseguenza saranno disponibili un sacco di opere, tra le più famose anche qualcosa di magari di, se non di inedito, di un po' più segreto.
Poi scusami, voglio sottolineare un altro aspetto per dirti come Michelangelo era un uomo eclettico, aperto non solo alle nuove istanze che invadevano, che aggredivano la società Zabriskie Point, ma alle nuove tecnologie. Lui è il primo regista italiano che gira Il mistero di Oberwald con le nuove
alta definizione.
Il film a me non è piaciuto, lo dissi.
Però
allora
c'era grande sperimentazione anche in Zabriskie Point, c'è le scene degli effetti speciali sono riprese con...
Esatto, cioè, quindi attenzione, non solo lui racconta la Cina, lui va in Cina, gira un film 30 anni fa o 20 anni adesso, certo, controlla bene le date perché non mi ricordo bene, lui comprende e capisce la funzione, le prospettive che ha quello che era considerato ancora dalla maggioranza il mostro cinese, i comunisti. C'era il terrore, te lo ricorderai, arrivano i cinesi e sono arrivati, cavolo.
Certo. Adesso però, Martini, io avevo provato a chiudere la conversazione e me l'ha riaperta con questi argomenti interessanti.
No,
ma
era per darti tanti elementi, poi tu tagli, fai quello.
No, no, dobbiamo assolutamente chiudere. Io ringrazio perché è stata una bella occasione per così assaggiare un aperitivo di Michelangelo Antonioni, poi però per il primo, il secondo e il dolce bisogna andarsi a vedere i film
certo.
su grande schermo.
Yeah.